sviluppando pratica particolare agricoltura, ma dalle nostre parti per vivere in quell'isola di Cionca bisognava fare tutti i mestieri. Mio padre aveva un negozio, era titolare di un negozio commestibili, però lì lavorava mia sorella. Mio padre lavorava in campagna, un po' di vigne, un po' di pecore, un po' di tutto, perché non era proprietà grande come la strada. E poi avevamo anche parte nella rete, lui era anche pescatore. E mio fratello faceva falegname in paese e anche lui abitava in famiglia, ancora che c'è famiglia, e anche lui faceva parte, si pescava solo all'estate per sardelle e scombri. E quando poi durante la guerra, quando mio fratello era stato ritornato, io durante le vacanze andavo anch'io nella tratta, si diceva, la pesca, e così si vive un po' di tutto.
Penso di atto invece...
Io invece poi, dopo le elementari, nel 1936, ero andato a Parenzo, all'istituto tecnico agrario. In quel tempo, quando nel 1936 non era ancora istituto tecnico, era giusto il tecnico agrario, era scuola di agricoltura, istituto provinciale. Chi faceva prima il preparatorio, dopo bisogna andare a Conegliano, che era il più vicino al sito tecnico agrario. Se non quel periodo che ero io là, l'avevo fatto, avrei istituto tecnico agrario, ho fatto tutti gli altri corsi, così ho fatto tutto il corso fino al diploma di
professore. Stava in collegio?
Stavo in collegio per 6 anni. E gli due, gli altri due esterni. Quando sono cominciato bisognava essere in collegio perché era ancora come studio provinciale, no? Aveva esterni, però diventato regio sul tecnico prendeva anche esterni.
Sì, e quindi diciamo prima mi raccontava che il 44 è stato un anno cruciale, no? Perché quando ho finito la scuola poi
anche più della scuola un po' prima del tempo, perché quelli dell'ultimo anno eravamo tutti reclute per la leva, per una parte militare, così anche io l'ultimo corso.
Ecco, poi come continua la sua vita? C'è stata una separazione netta dalla famiglia, no?
Ma sì, sono andato, posso dire, a fare il mio dovere da militare e sono tornato a casa dopo la guerra e la prigionia a Costanzo, non mi piace dirlo, e fino a novembre del 45. Poi nel 1945 è tornato a casa, con voglia senza voglia, e nel marzo sono partito per Pola, che era zona A, quella volta sotto il controllo alleato, e lì sono stato fino a maggio, mi sembra. Maggio poi ero andato per Milano, da Milano a Piacenza, e lì avevo trovato lavoro nel comune di Morpasso.
Era un lavoro attinente alla sua preparazione scolastica.
Sì, era, in quel tempo si chiamava Ufficio Provinciale, Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura. Ma in quel tempo, e questo era, come ripeto, nel 1946, facevamo ancora, c'erano ancora gli amassi. E noi prendevamo i dati, le coltivazioni, i prodotti, le consegne alla marcia del grano, a cereali, quello che era.
E quella, la famiglia era rimasta a Cherso?
La famiglia era rimasta a Cherso, meno che due sorelle che erano folla, una sposata con la famiglia e una che è morta a Milano, e una signorina quella volta che adesso è vedova a New York, e fratello sposato con un bambino, i genitori e una sorella rimasti là, credendo di poter uscire con l'opzione dopo il trattato di pace, automaticamente noi tutti, non solo i nati ma anche i residenti al 10 giugno del 40 allo scoppio della guerra, per non so che articolo del trattato di pace, automaticamente diventavamo jugoslavi, dato che le nostre terre sono passate le rabbia, però avremmo avuto il diritto dell'opzione, cioè chiedere la cittadinanza che avevamo dalla nascita. Noi, per noi era facile, quelli che eravamo già in Italia, quando capisci, non c'era problema. Però nell'accordo tra De Gasperi o chi era, Italia e Jugoslavia, non era automatico la riconoscenza, bastava domandare essere automatica, doveva essere riconosciuto dal governo jugoslavo, era Zagabria o Belgrado chi era che doveva dire sì, siete italiani, siete là, state là, non era facile, ma quelli che erano là. Invece i miei genitori, al fratello, hanno rifiutato la domanda di opzione per tre volte, due volte, così sono rimasti là, perché mio fratello aveva paura con i bambini di scappare, i genitori erano già anziani, così volevano voglia.
E come mai, diciamo, da una situazione lavorativa come quella di Piacenza è iniziato il progetto dell'emigrazione? Dopo questa lunga vicenda dolorosa dell'esodo è iniziato un progetto.
Volevo emigrare, in Italia colpo che avevo lavoro, la paga era così piccola, 8.000 lire, e non si arrivavano anche a comprare le scarpe. Io ero venuto via con un paio di pantaloni e una giacca che avevo addosso, non avevo, a parte che c'erano ancora problemi di tessera e così, ma erano problemi di soldi, invece era grave.
Ma lei aveva già delle conoscenze, dei parenti all'estero?
Avevo parenti in America, sì, che erano immigrati in America, che io non conoscevo personalmente perché erano fratelli e sorelle di mio padre e di mia madre anche, pensi che erano immigrati in America.
Negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti.
Dove?
A Pittsburgh e Boston, e anche una sorella di mio padre a New York. Io avevo scritto con una Piacenza, mi ero messo in contatto con questi parenti, credendo che potevano fare qualcosa per farmi richiamo e non andare in America. Invece, come ho detto, l'America aveva solo una quota, c'erano più richieste di emigranti italiani, avevano una quota per ogni nazionalità, tanti italiani all'anno e basta. Non era facile andare in America. Allora avevo provato, pensato che avrei potuto andare tanti sacerdoti specialmente, erano specialisti per questo. Andavano a Venezia, si imbarcavano sulla prima nave, al primo porto americano sbarcavano, anche se sì, dopo Kozulich non volevano neanche più prenderlo, perché naturalmente l'armatore aveva dei problemi per gli isolati. In quello che ero a Genova, cercando qualche modo di imbarcarmi, è venuto, sapere che c'era questo ufficio libero, che si poteva andare come profughi. Al primo momento Liro neanche non accettava volentieri giuliani e italiani, perché come italiani non eravamo profughi. Però poi c'è stato qualche accordo tra il governo italiano e Liro, anche quelli che avevano optato potevano essere attirati da Liro. Ecco, Liro. E visto anche con Liro non c'era possibilità di andare in America, e invece era libero per l'Australia, solo in Australia.
Ma è stato complicato, cioè lei diceva che è andato a Roma all'ufficio del Liro.
Sì.
E quindi lì è cominciata la pratica.
Sì.
Ha fatto la domanda.
Sì, non ho avuto problemi. Ma avevano fatto naturalmente gli interrogatori, qualcosa ha detto la verità, altro no, non voleva dire tutta la storia, in quel tempo, quello che ho detto prima di seguitare, non ho fatto più smesso. Il primo che mi ha interrogato parlava italiano, era un dalmata, parla pubblico, e più o meno diceva lui quello che dovevo rispondere, tanti secondi domandava se è stato trattista, ma no, neanche mio padre, ma neanche mio nonno, per questa storia. Però dopo un giorno dopo, o due giorni dopo, non so come, mi ha chiamato di nuovo un'altra intervista, anche lei parlava bene italiano, perché io non parlavo italiano, e invece lui era un serbo. Perché io gli ho detto, conosceva tutti i posti, ma lei viene qua e parla, che veniva dalla Serbia. Allora avevo pensato che forse avevano dei dubbi sulla mia storia, in ogni modo non è che fate, andavano tanto per il sottile. L'Italia aveva bisogno di mandarci via, l'Australia e anche altre parti hanno bisogno di riceverci, giovani e forti e sani. Così che non danno tante persone.
E le visite mediche erano curate?
Le visite mediche, sono passate le visite mediche per l'emigrazione, non per la situazione del Liro, ma dopo prima di andare in Australia abbiamo passato a Bagnoli, Napoli, abbiamo fatto le visite mediche. Beh, io non avevo problemi, 26 anni.
Ma lei mi diceva che è stato a Cinecittà per un periodo?
Sì.
Concomitanza con le pratiche del Liro?
Sì. Sì. Avevo la Cinecittà, era un campo profughi. In Italia c'erano due campi in quei tempi. Erano i campi giuliani, quindi eravamo campi giuliani, ma anche dalmati italiani erano inclusi. I campi stranieri, quello di Cinecittà, una volta andato a Liro era nelle mani dei stranieri, e anche Perro, erano campi stranieri, più campi giuliani, ma campi del Liro, e lì c'erano non solo, noi quel tempo eravamo appena, io sono stato tra i primi, quasi, i principi di Giuliano Dalmati, erano jugoslavi, ucraini, russi,
profughi di varie profughi. In che periodo era del 49?
Novembre, ottobre.
Ottobre del 49.
Ottobre, perché in novembre sono venuto qua.
Senta, poi diceva che è stato a Bagnoli. Bagnoli era un altro campo di avvistamento, diciamo.
Sì, Bagnoli adesso sa che è Napoli, sì, perché una cosa un po' borro per me. Mi sembra che là dove c'erano questi uffici del Liro, un tempo mi dicevano era una colonia delle colonie fasciste, che c'era come un grande collegio. Lì naturalmente si dormiva e si mangiava, e c'erano le visite mediche, le interrogazioni e quello che era. Dopo se veniva accettato, si andava in un altro campo, noi siamo andati
a Lessa.
Per aspettare l'imbarco.
Mentre a Fermo era
un campo poco che non
si male. Sì, che era un ex campo di prigionieri.
Sì. Ecco, da Fermo era un normale campo di profughi internazionali. E invece ho l'impressione che Bagnoli era già un campo per migranti in Australia, che lì appunto si dava la commissione australiana, faceva le visite mediche e si aspettava la partenza per l'Australia.
Ma lei cosa spera dell'Australia? Quando era Bagnoli? Che preparazione aveva?
Niente, tipo quello che sapevo da scuola, della geografia, che era una parte del continente che noi chiamavamo Oceania e che aveva tanti chilometri quadrati. Una cosa mi aveva impressionato dell'Australia da scuola era la densità della popolazione. Ricordo, mi sembra che in Italia a quei tempi, che eravamo 42 milioni o così prima della guerra, eravamo 200 e tanti per chilometro quadrato. Invece l'Australia aveva un abitante per chilometro quadrato. Infatti quando sono venuto io qua, l'Australia aveva 7 milioni di abitanti. Avevo letto, d'accordo, nel Corriere o qualche altra rivista, invece la storia del medico volante, Flying Doctor, o qualcosa così, di queste fattorie sparse in mezzo al deserto. Non potevo immaginare come funzionava sto coso, che un medico volava da una fattoria all'altra o qualcosa così, in maniera un po' curiosa. Poi avevo visto a Bagnoli che dopo che faceva lì, anche cioè appunto eravamo in attesa per andare in Australia, dei film documentari che erano gli agricoltori che davano fieno al bestiame la neve. Io fino a quel momento avevo pensato che l'Australia era un paese tropicale, avesse qualcosa come Africa e compagnia, e mi sembrava strano che dovesse essere neve. Sono stato a qualche posto così, con qualche parte là, che non lo conosco, che c'è venuta neve anche per Natale adesso.
Ecco, la lingua inglese non era nel programma scolastico suo?
No, abbiamo francese. L'inglese avevo preso una grammatica, un dizionario, quando sono andato a Lille, o forse prima, quando pensavo di andare in America, e allora avevo cominciato a imparare qualcosa, a studiare un po' di inglese.
Senta, ma mi diceva prima che la sua idea era di approfittare dei 2 anni di contratto e poi di passare l'Oceano Pacifico e di andare finalmente negli Stati Uniti, dove erano i suoi parenti, no?
Infatti avevo fatto una domanda al consulato americano, ma andava proprio per le lunghe, aspetta qua, aspetta là, che mi metto accanto.
Ecco, poi diciamo nel mese di ottobre, a metà di ottobre, inizia il suo viaggio con la nave
per l'Australia.
Sì.